Esaltiamo gli uomini famosi e i nostri padri che ci generarono. Tutti questi uomini furono onorati nella loro generazione e furono gloria del loro tempo.
Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
Siamo qui oggi per rendere grazie per la vita di Harold Abrahams e onorarne il mito. Ora siamo rimasti in due soli, il giovane Aubrey Montague ed io, che possiamo, chiudendo gli occhi, ricordare quei pochi giovani che vissero con la speranza nei cuori e le ali ai piedi.
Bentrovati e benvenuti ad un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni, Radio Incontri in Blu Cortona. Oggi vi parlerò di un film del 1981, Momenti di Gloria, in inglese Chariot of Fire. È un film diretto da Hugh Hudson, presentato in concorso al 34esimo Festival di Cannes. Il film, sceneggiato da Colin Welland, è tratto dalla storia vera degli universitari di Cambridge che si allenarono per partecipare alle Olimpiadi del 1924 di Parigi. Il film ricevette 7 nomination agli Oscar e ne vinse 4, tra cui a sorpresa anche quello al miglior film, oltre a vincere un Golden Globe e 3 prestigiosi BAFTA, incluso quello al miglior film. La pellicola è ricordata anche per la celebre colonna sonora, in sottofondo, del compositore greco Vangelis, che divenne in breve tempo una vera hit, venendo poi considerata e utilizzata come inno delle grandi imprese sportive e più in generale dello sport.
Possiamo, chiudendo gli occhi, ricordare quei pochi giovani che vissero con la speranza nei cuori e le ali ai piedi.
Da dove viene la forza per arrivare alla fine della corsa? È la tua occasione di rivincita.
Non vedo l'ora.
Straordinario.
Le riprese tra l'aprile e giugno del 1980 si svolsero interamente in Inghilterra e Scozia. La famosa sequenza che apre il film con gli atleti britannici che corrono sulla spiaggia, accompagnata dal celebre brano di Vangelis, fu girata sulla West Sands Beach a Fife St Andrews in Scozia. Con il budget di 5 milioni e mezzo di dollari, la pellicola ne incassò più di 55 milioni di dollari nei soli Stati Uniti d'America. Uscì in Gran Bretagna il 15 maggio dell'81, negli USA il 25 settembre, mentre in Italia, sempre fanalino di coda, uscì il 18 dicembre dello stesso anno. Il film, tramite dei flashback, racconta la storia romanzata di Eric Liddell e Harold Abrahams, due velocisti britannici, uno scozzese e l'altro inglese, che parteciparono alle Olimpiadi del 1924. Lidl è un fervente cristiano e vede nella corsa un modo per rendere omaggio alla grandezza di Dio. Abrams è invece figlio di un ricco ebreo e usa la corsa come mezzo di riscatto personale all'interno della realtà snob di Cambridge.
Io prendo l'elenco dei caduti e lo scorro tutto. Un nome dopo l'altro che io non posso leggere e che noi, molto più vecchi di voi, non possiamo udire senza commozione. Nomi che saranno soltanto dei nomi per voi, nuovi del college, ma che per noi rappresentano una teoria di volti, pieni di sincerità e di bontà, di zelo e di vigore e di promesse dell'intelletto. Il fiore di una generazione, la gloria d'Inghilterra, sono caduti per l'Inghilterra e tutto ciò che essa simboleggia. E ora, per quella tragica evenienza, i loro sogni sono diventati i vostri. Lasciate che vi esorti ad esaminarvi affinché ognuno di voi scopra in sé quale può essere la sua possibilità di affermazione. In omaggio a loro, in omaggio al nostro college e al vostro paese, cogliete tale possibilità e in essa gioite, e non lasciate che nessuna forza di persuasione vi distolga mai dal coglierla.
Giovedì 10 ottobre 1919. La mia prima giornata a Cambridge è finita con la cena delle matricole, una faccenda sontuosa. Il rettore ci ha fatto un discorso commovente e ora aspetto con ansia l'inizio dei corsi.
Lo sto aspettando.
E lo stavo dicendo anch'io che...
Del rugby, associazione golf, tennis, pallavolo, flora e fauna, filatelia. Ma è tutto qua, ma sei uno scalzafatiche.
Non posso iscrivermi a tutto, dovrò studiare.
Se vuoi portarti i libri, c'è osservazione ornitologica.
E come osservo, con gli occhi sul libro? Chi vuol diventare una gloria del cricket? Ti vuoi iscrivere?
Vai, Stalla. Neanche la mazza so tenere io.
Every mother's son, prepare to fight for police. The enemy of money, the enemy of police. The enemy of money, the enemy of police.
Harold Evans.
Potresti cantare da tenore?
C'è una carestia di tenori.
No, dovrei provare sotto tortura. Allora tu, Aubrey, tu canti?
Ero nel coretto a scuola.
E tu, Stallard?
Neanche a parlarne. Stonavo perfino nel girotondo.
Spiacente, ma non è un dono di natura. Se ognuno fosse qualcuno,
nessuno sarebbe nessuno.
Mettici anche il mio amico.
Ehi, aspetta.
Benissimo.
Magnifico. Da lunedì si prova. La Yolanda.
Ma io ero voce bianca.
Perfetto.
Farai la regina delle fate.
I discorsi sono
discorsi. Bene, allora
e
io
restano discorsi.
Sì, è vero. Sì, sì,
dov'eri?
C'è un impegno solenne verso quelli che hanno dato la vita per la patria e l'hanno data inutilmente. Dobbiamo rispettare questo impegno. Non possiamo sottrarci ai nostri doveri.
Piacere di averti, Stallard. I buoni mezzofondisti non crescono sugli alberi.
Non garantisco per quei tempi. Sono stati presi quasi tutti con una sveglia a scuola.
Secondo più, secondo meno, sono buoni. Hai già conosciuto un certo Abrahams, Harold Abrahams. Vuol tentare il certame di Caius.
Che ha di speciale questo certame?
Ha di speciale, ragazzo mio, che in 700 anni nessuno ce l'ha mai fatta. Bene, tu che fai?
Corsa nel cortile di Cambridge, The Great Court Run, da ultimare entro i 12 rintocchi del campanile, è la somma delle variazioni. Il cortile del Trinity College non venne concesso e così si ripiegò su quello di Eton, Harold Abrams, interpretato da Ben Cross, riesce nell'impresa, ma in realtà non corse mai su quell'antico lastricato. Chi riuscì a battere le lancette nel 1927 fu David George Brownlow, marchese di Exeter, Lord Barclay, che evitò di collaborare al film. Così venne inventata la figura di Lord Lindsay, Nigel Evers, che fuma e si allena piazzando sugli ostacoli calici di champagne. «Mio padre non avrebbe mai sprecato del buon champagne», commentò a riguardo la figlia del marchese che avrebbe guidato l'organizzazione delle Olimpiadi londinese nel 1948. Durante le Olimpiadi, pochi giorni prima delle qualificazioni, Liddell scopre che la sua gara di qualificazione dei 100 metri si svolgerà di domenica. Questa giornata, essendo santificata al Signore, non può essere utilizzata per svolgere delle attività lavorative o sportive. Liddell decide quindi di non partecipare alla qualificazione nonostante le forti pressioni della delegazione britannica. La situazione infine viene risolta da un compagno di squadra che gli cede il posto alla qualificazione dei 400 metri, permettendo a Liddell di gareggiare in un giorno non festivo e di vincere infine la medaglia d'oro.
Indubbiamente il genere che detiene un minor numero di pellicole è quello sportivo, non perché lo sport non sia apprezzato dal grande pubblico, ma per motivi più di intrattenimento che altro. Trarre una storia interessante e avvincente in ambito agonistico, infatti, non è per niente semplice. Hudson ci prova prendendo spunto dalle Olimpiadi del 24, nello specifico nell'atletica. L'amicizia è il tema dominante della pellicola. Il film sviluppa e racconta il legame di Harold Abrams, ebreo di origine, con il cristiano Eric. Eric Liddell appartiene alla chiesa cristiana scozzese ed è convinto che correre sia uno dei modi per rendere onore a Dio. Harold Abrams è invece ebreo e trova nello sport un modo per sconfiggere i pregiudizi sociali sul suo conto. Hudson ci fornisce un quadro d'insieme della società dell'epoca. I tempi non erano poi così buoni e prevenzioni e razzismi erano all'ordine del giorno. Il regista riesce a sfuggire tutti i cliché del cinema sportivo, proponendoci una ricerca interiore che si muove sulle gambe degli atleti, ma non si lascia prendere da ritmi inadeguati. Abrams e Liddell sono due persone complete, la sceneggiatura non tende a farle diventare simboli di nulla. Per quanto riguarda la colonna sonora, il compositore greco Vangelis viene in aiuto con una colonna musicale in cui mostra di aver perfettamente compreso qual è il senso della partitura dell'intero film, riuscendo a alternare scene ricche di epicità ad altre ricche di intimità. Anche l'uso dei rallenti si rivela attento a non scadere nel virtuosismo fine a se stesso, ma è finalizzato alla restituzione di una dimensione emotiva. Questo è un film che ricostruisce quel clima apparentemente pacificato di quei tempi, ma solo per determinate classi sociali, le più agiate. Per queste ragioni Momenti di Gloria non è solamente un film sportivo, ma, come accade spesso, forse non lo è per niente, o solamente incidentalmente. Hudson è interessato ai suoi personaggi e al racconto di un'epoca e lo sport diventa l'espediente che innesca il meccanismo. Il film è ottimo nella sua fluidità, senza sbavature, senza momenti di stanchezza, ma il suo maggior difetto sta forse in quella prevedibilità che sembra manifestarsi fin da subito. La regia di Hudson è solida, alle volte un po' meccanica, ma riesce comunque a mostrare una certa maestria, soprattutto nei pochi rallenti, che riescono a conferire una certa dose di tensione alla trama. Il tutto accompagnato da una colonna sonora non indifferente, ma anzi protagonista del film. Questa è una storia che funziona, parla di sport, ma in modo tale da attrarre anche chi di sport non se ne intende. La vicenda accoglie nelle sue pieghe diversi temi interessanti, come ad esempio quello della vittoria del singolo sugli spettri del nazionalismo e dell'intolleranza. Se Eric Liddell corre per la religione, Abrams lotta perché, pur essendo un ebreo realizzato, sente sempre attorno a sé il pregiudizio ostile degli ariani nei suoi confronti. Si batte contro il potere del protestantesimo inglese. Raffrontati agli sportivi d'oggi, oggi che le Olimpiadi sono dominate dalle ragioni dell'opportunismo e del nazionalismo, questi atleti appaiono creature d'altri tempi, eppure sono personaggi esemplari proprio perché sono così integri, così fuori tempo. Questo film ha incantato diverse generazioni perché ha tutto ciò che serve per conquistare gli appassionati di sport e cinema. Innanzitutto l'opera di Hudson ha il fascino della storia vera, della storia sportiva vera. In secondo luogo, Momenti di Gloria ha il pregio di rimandarci a una concezione per noi lontana dello sport e delle Olimpiadi. un'epoca in cui nello sport non esisteva il doping e le Olimpiadi riflettevano in pieno lo spirito di impegno e correttezza che aveva ispirato il barone de Coubertin. Momenti di gloria parla di sfida, di lotte, non solo con l'altro ma soprattutto con se stesso. Un film denso di sentimenti dove sono presenti i valori dell'amicizia, dell'amore, del rispetto per l'avversario, della fede e dell'appartenenza. Per concludere quindi, Momenti di gloria è una pellicola che va ricordata perché cerca di trasmettere allo spettatore il concetto che nella vita vale sempre la pena battersi per un obiettivo, piccolo o grande che sia. Momenti di gloria quindi non è solo un film omaggiante per lo sport. Leggendo bene tra le righe si nota una netta critica sociale verso la realtà culturale e ben pensante dell'epoca, esplicitata nel personaggio di Abrams, oggetto di pregiudizi per la sua fede ebraica. Dunque, anche nella civilissima Inghilterra degli anni venti, le disparità etniche e sociali erano all'ordine del giorno, oggi come allora. E anche lo spirito dei giochi era molto meno olimpico di quello che si crede. Infatti, potevano permettersi di partecipare alle Olimpiadi gli atleti più ricchi, coloro che potevano permettersi di pagare le quote dei college più famosi e allenarsi all'interno delle proprie tenute. Abile nel conciliare momenti epici con aspetti intimi e privati degli atleti, Momenti di gloria è ancora oggi il più bel film sportivo mai realizzato, unico nel suo genere a riuscire a trasmettere allo spettatore le emozioni, le sofferenze e specialmente le rinunce di chi dedica tutto se stesso a una vita di sacrifici e al coronamento di un sogno.
Prima della sua gara è stata disputata quella dei 100 metri vinta da Abrams, che si era rivolto a un allenatore professionista e per questo era stato duramente criticato, soprattutto dal rettore di Cambridge College, dove studiava insieme con altri partecipanti a quella Olimpiade. Inoltre, al suo allenatore di origine italiana, Sam Mussabini, era stato proibito l'ingresso allo stadio e per questo la vittoria lo renderà ancora più orgoglioso del lavoro compiuto. Invece Liddell assiste alla gara come spettatore ed esulta sinceramente per la vittoria di Abrams, nonostante le rivalità tra i due atleti, facendo capire il vero spirito dello sport.
Momenti di gloria esce appunto nel 1981, l'anno successivo, il 1982, ha ricevuto 7 candidature all'Oscar, vincendone 4 come miglior film, migliore sceneggiatura originale per Colin Velland, i migliori costumi dell'italiana Milena Canonero e la migliore colonna sonora per Vangelis Papanatassiou. Nello stesso anno il film ha vinto anche il Golden Globe come miglior film straniero e 3 BAFTA per miglior film, miglior attore non protagonista a Ian Holm e i migliori costumi sempre a Milena Canonero. Eric Liddell nacque in Cina, dove i suoi genitori erano missionari, e morì in Cina, dove tornò anche come missionario. Durante l'occupazione giapponese fu imprigionato nel campo di internamento di Weizen, dove si spense per un tumore al cervello poco prima che il campo venisse liberato. È sepolto in Cina nel mausoleo dei martiri in onore raramente concesso a chi non è nato in Cina. Harold Abrams invece rimase nel mondo dello sport anche dopo aver terminato la sua carriera agonistica. Divenne un giornalista sportivo e un organizzatore di eventi sportivi. Morì nel 1978 dopo essersi convertito al cristianesimo. Questa era la curiosità del film di oggi, Momenti di Gloria. Io vi saluto, ringrazio ancora Marco Pieroni e ci vediamo nella prossima puntata di Film alla Radio.
I 400 metri ai giochi di Parigi del 1924 vennero vinti da Eric Liddell, ma non un metro di pellicola fu girato in Francia. Hugh Hudson portò a Parigi sul fiume Mersey. Tutte le forzature del regista e del suo sceneggiatore Colin Whelan furono perdonate quando arrivò l'Oscar come miglior film. E da allora la musica di Vangelis viene suonata in tutti gli stadi del mondo. Oltre alle musiche di Vangelis, nel film sono presenti anche brani del compositore di operette inglese Arthur Sullivan, che fanno da cornice al periodo in cui è ambientato il film. Gli studenti cantano He is an Englishman, tratto dall'operetta HMS Pinafore, ed è a teatro ascoltando il Mikado, e precisamente l'aria cantata dalle tre giapponesi vestite da geisha. Il brano cantato dal coro di voci bianche durante il funerale di Harold Abrams è il riarrangiamento di Jerusalem, composto nel 1916 dal compositore inglese Hubert Parry.
La pellicola è ricordata anche per la celebre colonna sonora del compositore greco Vangelis, che divenne in breve tempo una vera hit, venendo poi considerata e utilizzata come inno delle grandi imprese sportive e dello sport in generale. Personalmente trovo bellissima la musica di Vangelis e in questo film è più ricordata della pellicola stessa, ma è elettronica, sintetica, minimale. La massa chiede questo. In Inghilterra, inoltre, non hanno Ennio Morricone, che avrebbe saputo comporre un tema e orchestrarlo senza tradire l'epoca del film e nemmeno il suo contesto territoriale. Qui, invece, abbiamo la musica e il film, due cose diverse, entrambe valide, ma senza alcun matrimonio. Si tratta di un esperimento sonoro in cui un tema semplice, maggiore, diatonico, che è entrato nell'immaginario collettivo, viene orchestrato a terrazze utilizzando sia l'orchestra classica che i sintetizzatori. L'elettronica, la modernità, e l'orchestra, la tradizione, trovano la sintesi perfetta a sonorizzare lo sforzo e la meritata vittoria. Si sente subito il tema principale quando il vecchio narra feedback e vediamo i ragazzi che si allenano correndo sulla spiaggia. Dopo alcune scene, ascoltiamo il celeberrimo tema della pasta barilla durante le ultime battute di una gara di corsa. Si tratta di un tema caro alle masse, ma dal valore pressoché inesistente. Un'ottava raggiunta in tre step ascendenti è racchiusa all'unisono dopo alcune semifrasi discendenti. Si mischiano nel film diversi canti inglesi, tradizionali, sacri e canzoni di guerra. He is an Englishman spicca per il suo motivetto identico alla filastrocca del pulcino per far memorizzare ai bambini piccoli i giorni della settimana. Quando Liddell sta per perdere la gara ma rimonta e vince, la musica commenta inizialmente con il tremolo d'archi intensivo e poi diventa vittoriosa e salvifica a simboleggiare il coraggioso protagonista e la sua impresa. Molto luminoso e puntillistico è il momento musicale che accompagna la lettera che l'allenatore scrive a Harold. Bello, certamente, ma poco adatto al film. La gara domenicale dei 400 metri inizia con suono sintetico, fisso, acuto, su oscillatore estenuante. Non mi stupirei affatto di vedere sulla pista un replicante uscito dal film Blade Runner. Per quel film Vangelis era perfetto, qui no. Chiedo perdono per l'affermazione e me ne assumo tutte le conseguenze, eccetto che per la tensione, completamente espressa dal totem sonoro, che prescinde dal timbro. Harold vince, e mentre Diddle si congratula con lui, risentiamo il temino della lettera del suo coach. La vittoria di Liddell, in realtà, è quella di Dio, per la cui gloria egli corre. La musica è festosa, epica, per quanto sintetica sia. I vincitori sono accolti in patria come eroi. La musica ci riporta in chiesa. È in per organo, da cattedrale, a registri spiegati, con coro di voci bianche in tripudio. Rivediamo, come all'inizio, i ragazzi che corrono sulla spiaggia con il tema portante del film che accompagnerà tutti i titoli di coda.
Un enorme Francesco Ingrosso, e abbiamo ascoltato anche la critica di Mariangela Ungaro, la Cinema d'Ascolto, e sono insuperabili entrambi, ringrazio ancora. Non un metro di pellicola girato in Francia, per i momenti di gloria erano previsti soltanto 4 milioni di sterline di spesa, una produzione in economia che rese parecchio quei 250 milioni. Quel che si vede nel film non è lo stadio parigino di Colombes, ma l'Oval Le Jour Centre di Babington, una cittadina che si raggiunge in traghetto da Liverpool, sì, per Full Metal Jacket Stanley Kubrick aveva creato il suo Vietnam in una zona abbandonata nella periferia di Londra, Hugh Hudson portò a Parigi sul fiume Mersey. Sono vere, non create dal computer come capita oggi, le comparse istruite dalla costumista Milena Canonero, torinese di nascita, genovese per studio. 4 Oscar, Momenti di Gloria, Barry Lyndon di Kubrick, Marie Antoinette di Sofia Coppola e Grand Budapest Hotel di Wes Anderson. E 9 nomination. Andate a casa, rovistate negli armadi, nei bauli, qualcosa troverete. Le pagliette, i cappellini, i gilet. Non costarono nulla, nulla alla produzione.
Olimpiadi 2024, Parigi. Parigi, Olimpiadi 1924. Momenti di gloria. Non importa quanti metri si devono percorrere, non importa qual è la sfida da vincere, non importa qual è la propria condizione personale, non importa come si è, non importa quale Dio si segue. Sono protagoniste le storie di ciascuno degli atleti, le loro gambe, il loro percorso è lungo e ciascuno avrà nella loro vita il loro percorso, forse iniziato proprio da lì, che sia un percorso religioso, che sia un percorso di sofferenza, che sia un percorso di gloria, così come Parigi 2024, per la prima volta, tutti sfidano il proprio corpo, tutti ottengono la loro gloria, che sia una medaglia di bronzo, che sia una medaglia d'argento, una medaglia d'oro, essere o meno sul podio, poco importa, quello che importa è correre, quello che importa è esserci. E Parigi ha rappresentato allora, come ha rappresentato oggi, la gloria di essere, di partecipare e di correre. La Villa Lumière allora e la Villa Lumière oggi, le luci della città per gli atleti, per l'atletica, per l'uguaglianza. Protagonisti della storia sono gli atleti di Cambridge in allenamento. Protagonista è la loro divisa bianca, la loro maglietta e calzoncini sulla spiaggia vicino al mare. Protagonista è l'amicizia, l'amicizia oltre la religione, in quel caso, l'amicizia oltre la rivalità. Le Olimpiadi, del resto, sono state sempre viste nella storia dell'antica Grecia come un momento di unità tra i popoli, un momento di sospensione di ogni atto belligerante. Eppure, oggi, nel 2024, questo non è avvenuto. A Parigi erano solo gli atleti, ma non le nazioni, solidali, in amicizia. E questo è una sconfitta per il senso vero delle Olimpiadi e dei suoi cerchi di fratellanza. Protagonista del film è poi la malinconia che si legge nei volti, nei ricordi di chi si ritrova al funerale di uno degli amici dei corridori di Cambridge durante gli allenamenti, al funerale di Abram. L'idol è già morto proprio a causa della guerra, ma la forza tra loro è ancora quel momento di gloria.
Torno in Inghilterra, i due atleti e l'intera squadra britannica verranno salutati e accolti come eroi dalla folla accorsa al loro sbarco. Dopo le Olimpiadi le loro vite si separano. Lidl diventa missionario e parte per la Cina, mentre Abrams si sposa e nel 1978 diventa come il padre un ricco uomo d'affari. Il film si conclude proprio con il funerale di Harold Abrams, a cui partecipano alcuni compagni sopravvissuti. Manca però Eric Liddell, morto nel 1945 in Cina durante la Seconda Guerra Mondiale, come viene svelato dai sottotitoli durante la scena finale, che poi è anche la stessa dell'inizio del film, della corsa di allenamento sulla spiaggia di tutta la nazionale britannica.
Cosa c'è?
Non vedi, no, che è a terra.
Ma come a terra si è vinto?
Certo. Beh, prima o poi, Monty, avrai una vittoria anche tu. Ed è molto difficile assorbirla.
Avanti.
Ha telefonato la signora Abrams. Il Daily Express l'ha chiamata da Parigi. Il signor Harold ha vinto. Mi ha detto di dirglielo. Ha vinto.
Grazie infinite, Bill.
Ah, manca un quarto d'ora all'inizio.
Ha vinto, signore.
Grazie, Matthews. Abrahams trionfante. L'atleta del Caius College vince la medaglia d'oro ai giochi.
Proprio come mi aspettavo.
Sì, tu hai sempre pensato di essere un uomo duro, non è vero? Ma che? Forse un po' isolato come me. Ma sei morbido come una tasca sgonfia. E hai caro quello che conta veramente. Se non era così, io non avrei fatto neanche un metro con te. Sai perché hai preso quella medaglia oggi? Per noi. Per te e per il vecchio Mussabini. L'aspettavo da 30 anni questo giorno.
Allora, monsieur.
Porca miseria.
Faut partir maintenant. Il 3 heures du matin.
Da. Harold. Sento di aver conquistato il mondo. E se il mondo non vuole altro che andare a casa, a letto, bene, che vada al diavolo. Quello che abbiamo avuto, tu e io, lo abbiamo qui per sempre. Te lo sei tolto di dentro. Ora va da quella tua ragazza e comincia una maledetta vita. Eh?
Hassan Mussabini, il più grande allenatore del mondo.
Giù, beviamo ancora. Digli che ne porti dell'altro.
Vieni, se ma andiamo a casa.
L'amicizia è il tema dominante nel film, ne permea la struttura e ne lega le varie parti narrative. Un esempio interessante per l'epoca in cui il film è ambientato, sviluppa e racconta il legame di Harold Abrams, ebreo di origine, con i propri compagni di squadra, compreso il cristiano Eric, dai quali in più occasioni riceverà aiuto e sostegno. Ed io vi ringrazio, Silvia Redazione per i preziosi interventi, Lucia Paretti, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema d'Ascolto, e quest'oggi, questa puntata, l'attore Francesco Ingrosso per aver prestato la sua voce, The Voice. Fernanda Cherubini, che ci ha parlato del cast, Giulio Tiezzi, una critica, e ringrazio l'illustratrice Bruna Jacopino che ha realizzato la copertina del podcast. Cercate i suoi lavori su Instagram e su Facebook alla pagina Senza Rumore. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it e anche cercando su Google Podcast, Spotify, insomma, cercate e trovate ed ascoltate Film alla Radio. Alla prossima!
caro saluto da Lucia Pareti.
Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
Un saluto da Fernanda Cherubini.
Un saluto da Senza Rumore.
Un saluto da Giulio Tiezzi.
Bene, ce l'ha fatta.
Cosa hai detto, vecchio mio?
Ha lasciato indietro tutti.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla Radio.